man with a foolish grin is keeping perfectly still. But nobody wants to know.
Jimmy, gli ho dato un compito, no? Che è di trovare su YouTube la versione di Bella Ciao cantata da Tom Waits. Sei riuscito nell'incarico?
Ma secondo lei, professore, io posso fallire?
Dai, dai.
Jimmy Can Fail era una famosa canzone dei Clash, se non sbaglio.
Tutti possiamo fallire. Ascoltami, ti fa una domanda.
Ma professore, mi scusi, il giornalista sono io.
Sì, ogni rovesciamo i ruoli, via. No. Allora.
Va bene.
Ah, questa. Ma la sentono anche i nostri ascoltatori? È molto sofferto. Vabbè, 25 aprile, dai. Come la trovi? Un po' country, un po'...
Un po' pesa.
Un po' blues.
Un po' pesa. Bella.
Struggente.
Struggente, una bella ciao struggente. La lasciamo o andiamo avanti? Come
so
mai le è venuta... Questa
incazzato.
È la sua dedica al 25 aprile.
No, me l'hai fatta venire in mente te, non so perché. Ah, perché c'era qualcuno che cantava Bella Ciao, vabbè, insomma. Perché razionalmente anche l'inno Aldo Cazzullo, uno dei tuoi colleghi, l'unica razza inferiore realmente esistente.
I giornalisti?
Sì, dice, che c'è, che c'è? Dice di farla? No, di abbassare.
Ah, la stavamo suonando per i nostri ascoltatori. Ah, c'è, ce l'hai meglio, ok,
vabbè,
grazie.
Se la ritrovano, ecco. Poi. Dice, ma questi ragazzi dei Venerdì per il futuro di Greta, dice, cantano una canzone russa.
Una canzone russa, sì, Aldo Cazzullo.
L'ha scritto su Crea della Sera, dice, stranamente cantano una canzone russa. Ed era quella versione, c'è anche su YouTube.
Sì, quella
We need to wake up, no.
Hanno cambiato le parole, sì.
Hanno cambiato le parole, ma è una bella ciao, che non è per niente una... Insomma, vabbè, lasciamo perdere. Allora, la domanda che ti faccio io, ma te pensi...
Innanzitutto buongiorno, professore.
Buongiorno a tutti, dai numeri.
Che numeri? Ah, sì, i numeri. Come diamo i numeri. 366-726-0155, il nostro numero WhatsApp per intervenire con il professor Giovanni Gozzini, che è ancora non solo l'argomento del giorno, però questa è una trasmissione dal vivo, andiamo a braccio.
Allora, la mia domanda è, perché in questa guerra di Libia nessuno cerca di attaccare e conquistare i pozzi petroliferi che sono la grande ricchezza della regione? Pensaci, hai 30 secondi.
Perché dietro questa guerra in realtà non è una guerra locale, ma è gestita dall'alto, dalle potenze che hanno tutto l'interesse che i pozzi petroliferi continuino a funzionare normalmente.
Allora, la risposta che ti danno le scienze sociali nella loro prevalenza, ma larga prevalenza, è esattamente opposta.
Ah, ci ha azzeccato. Allora.
Le nuove guerre,
sì,
che datano dai Balcani in poi, ma sono un modello che si replica abbastanza fedelmente in Africa, sono contraddistinte dalla proliferazione di bande armate, variamente di varia natura, diciamo così, le quali perseguono le loro strategie, e le loro strategie sono generalmente quella di controllare una piccola fetta di territorio il più a lungo possibile,
il proprio giardinetto.
Perché terrorizzando le popolazioni civili estraggono le risorse per la loro stessa sopravvivenza. Allora, quando noi parliamo di Haftar e di Serraj, cioè i due capi, diciamo, ecco, non dobbiamo mai dimenticare che la loro catena di comando è molto molto relativa, perché quando parliamo di queste tribù ogni tanto viene fuori questo nomignolo che è un'eredità del passato nostro coloniale, cioè siccome non sappiamo riconoscere come funzionano società civili diverse dalla nostra, allora gli diamo il nome di un atavismo, no? Cioè è un residuo di un tempo tribù, la tribalismo. In realtà sono quelle che in arabo si chiama Abbasiyya, se la pronuncio bene, che è la fratellanza, che è il clan, che è la lealtà familiare, ma in senso molto esteso. Sono anche queste, diciamo, relazioni comunitarie tradizionali, antichissime, che si stabiliscono su piccoli fazzoletti di terra. Questa è la gente che fa la guerra a seconda di come gli conviene, ma il loro scopo non è di arrivare a una vittoria. Il loro scopo è o di conservare, o di estendere, o di conquistare il possesso, usiamo questo termine, di un piccolo fazzoletto di terra.
E quindi non possono andare a distruggere quello che sarà la loro proprietà.
Sì, ma è anche controproducente. Loro sanno che se vanno sull'ENI, sui pozzi petroliferi, si accendono i riflettori internazionali, gli Stati Uniti cominciano a scalpitare per intervenire. Loro hanno tutto l'interesse contrario a non far accendere i riflettori internazionali, a mantenere conflitti a bassa intensità in cui si fanno pochi morti, tra virgolette. Ogni morte è una perdita irreparabile, però questi sono definiti conflitti a bassa intensità dal SIPRI di Stoccolma perché stanno sotto i 1000 vittime all'anno, no? E quelle vittime sono spesso popolazioni civili, perché sono funzionali a quel... Il modello di tutto questo, il laboratorio, è stato la guerra dei Balcani degli anni 90. Dopodiché però si è replicato. Allora, per questo loro non puntano ai pozzi petroliferi, perché in una guerra normale, di vecchio tipo, no, te diresti, cavoli, uno si butta lì, cosa ci saranno? Qualche milizia, qualche come si chiamano in America, quelli che stanno a fare i metronotte, mi ricordo, vabbè, insomma.
Metronotte.
le milizie private, come era l'Harley Barton in quella di Cine nella guerra d'Iraq.
Milizia?
No, c'hanno un nome, vabbè. Li conquisti e poi da lì detti le condizioni, perché controlli la ricchezza, cioè no, in una guerra tradizionale che cosa facevano? No, Saddam Hussein li bruciò a un certo punto.
Li bruciò
punto.
Diede fuoco alla fine della prima
perso
guerra.
Per perso, quello è la mia arma suprema, no? La mia arma finale. A questi dell'arma finale e della vittoria non gliene frega nulla. Dico tutto questo perché naturalmente...
Buona domanda, perché dice tutto questo?
Perché ne derivano, se l'analisi è giusta, deriva una modalità di intervento per riportare la pace che è molto diversa da quella... Perché se tu pensi che tu riporti la pace tra Serraj e Haftar, ecco, hai fatto il 10% del lavoro. Perché il 90% del lavoro è convincere tutte queste famiglie a Sabiha a fare che cosa? Qui, sai, è complicato, perché loro sono abituati da secoli, se non da millenni, a stare sulla loro terra. E te vai a rompergli le scatole a dire si fa uno Stato, si fa una democrazia. Gheddafi, che conosceva bene questa situazione, era a patti, dice: voi state sovrani lì, io sto sovrano a Tripoli. E tendenzialmente non ci rompiamo le scatole, è un patto di non belligeranza. Quando Serraj spicca il mandato di cattura contro Haftar, attenti perché questa è una solita mossa nel mondo arabo, ognuno gioca almeno due o tre parti in commedia, che cosa fa? Evita pregiudizialmente il tipo di soluzione ipotizzata dall'ONU e dall'Europa, e cioè di mettere i due al tavolo, che è sempre la nostra forma, no, normale di comporre conflitti. Se lui dice io spicco il mandato di cattura, che cosa conta? Conta anche, stai attento, sul fatto che qualcuna di queste a Sabiha, forse non so se c'è una taglia, ma insomma può pensare di consegnare Haftar al nemico. Cioè, non è una mossa a caso, capite? Dice che serve a silurare l'iniziativa delle Nazioni Unite e a garantire, diciamo, la propria permanenza al potere senza dover negoziare con nessuno. E due, lancia un'esca anche alle varie milizie, tribù, come le chiamiamo, che attualmente sostengono Haftar, perché passino e, consegnando il nemico, ottengano un qualcosa, e quel qualcosa poi resta molto indefinito.
Lei cercava la parola contractors?
Contractors, bravissimo.
No, me l'hanno suggerito, ma non avevo capito a cosa si riferiva. Ben tre ascoltatori hanno contractors non è soltanto quello militare, sono anche quelli che costruiscono le case.
Sì, per carità. No, dicevo che attaccando i pozzi petroliferi non è che ti trovi tutti i soldati del tuo rivale, no? ti troverai questi contratti. Sì, sarà una grande resistenza.
Mercenari, chiamiamoli con il nome, sono mercenari.
Però nessuno lo fa, perché in realtà per questo tipo di ragione le scienze sociali, la politologia, ti spiegano che non è nei loro obiettivi quello di conquistare la vittoria finale, capito?
Vabbè, però professore, oggi è Venerdì Santo, lei ci parla di guerra, ma ci parla di qualcosa,
allora,
di meno macabro.
No, il Venerdì Santo
giornata
è
di oggi
è il giorno macabro per eccellenza,
è il sacrificio
di crocifisso, quindi è il giorno della guerra, poi
domani
viene il giorno della pace a mezzanotte, ma diciamo oggi ci sta, oggi si mangiava soltanto pesce una volta, anzi facevi vigilia e digiunavi, perché
digiuno
era il giorno più triste dell'anno. Che anche il fatto, no, è questo il pasticcio secondo me molto creativo del cristianesimo: dall'annunciazione alla crocifissione è tutto un miscuglio inestricabile di divino e umano, e questa è la caratteristica che distingue il cristianesimo da tutte le altre forme religiose, che tendono invece, perché hanno di vista il perseguimento di uno scopo morale, etico, di migliorare il genere umano, di stabilire la non comunicabilità, l'assoluta differenza tra il divino e l'umano, no? Gli ebrei non lo possono nemmeno nominare, gli arabi Allah, il misericordioso
non lo possono nemmeno raffigurare,
non possono nemmeno raffigurarlo. Perché il discorso è quello di evitare qualsiasi pasticcio divino umano, e infatti sulla natura di Gesù Cristo naturalmente poi c'è stato tutti gli scismi, tutte le diatribe teologiche, però è il principio creativo, a me piace molto questo miscuglio di divino umano.
Però posso sottolineare il fatto che questa religione è stata fatta così come è arrivata a noi, è stata fatta a tavolino, con tutte le liturgie sono tutte fatte dall'impero romano quando decise di fare la religione di Stato, non c'erano tutte, non sono spontanee questo susseguirsi delle liturgie della Chiesa Cattolica.
Ogni Chiesa organizzata, forse anche quelle non organizzate, nasce per sottrarre la sfera della riproduzione
per controllarla
alle donne.
Controllare la
riproduzione. La natura, oddio, per chi ci crede, l'ha assegnata alle donne, perché sono loro che sovrintendono a questa parte decisiva della sopravvivenza del genere specie umana, e le religioni sono il potere maschile, quasi sempre, che cerca invece di imporre un controllo dall'alto su questa sfera. Questo in generale. Tutti i sacramenti sono invenzioni della Chiesa, tranne due, che sono il battesimo e la comunione, perché sono gli unici che sono descritti nei Vangeli.
Nei Vangeli, gli altri sono stati fatti a tavolino,
certo,
per completare la liturgia, prendendo a mani basse da religioni precedenti, no? Ci sono tante cose che vengono addirittura dagli egiziani, anche divinità, santi che sono descritte dal faraone ateo, l'unico faraone monoteista.
Akhenaton.
Quante cose! Come saltiamo di palo in frasca? Allora, come i regni del trono di spade. Ecco qua, bellissimo questo riferimento. Si parlava della Libia, delle tribù.
Sì.
E il nostro ascoltatore ha trovato proprio riferimento a quella che è la serie più, diciamo, che ha avuto forse più successo, che ha avuto più mezzi di realizzazione di sempre, come il Trono di Spade.
Io sto cercando qualcuno mi faccia una tesi di laurea sulla decostruzione del Trono di Spade. Sesso, violenza, tradimenti, c'è tutta una serie di meccanismi che sono tipici delle soap opera, insomma di tutte le fiction di grande successo popolare.
Però interessante del Trono di Spade, non so se ha visto gli ultimi manifesti di Trump, totalmente ispirata alla grafica e al concetto di gloria proprio del Trono di Spade, cioè quando la televisione, no, addirittura è ispirazione per la politica, per la vita reale.
Sai, qui purtroppo abbiamo anche la notizia di oggi, secondo me una delle più drammatiche, se non la più drammatica, che viene dall'Irlanda. Cioè tu hai avuto gruppi estremamente minoritari, ormai ridotti all'impotenza in Irlanda, e terroristici che ora cercano di, sfruttando la Brexit, quindi Farage e Cameron hanno sulla coscienza una drammatica riapertura di una guerra civile che eravamo riusciti a risolvere con gli strumenti della politica.
Ma io, guardando, ho avuto un flashback, lo dicevo prima in trasmissione, incredibile, scontri a Londonderry, cioè è una cosa che appartiene alla nostra gioventù, quindi sono d'accordo, come si sia potuto ritornare a questo stato è veramente incredibile.
Perché tu sai che tra le condizioni imposte dalla Brexit c'è il fatto di ritornare a una frontiera lì e quindi di ripristinare tutti i problemi che erano stati risolti con gli accordi. E sono 10. I terroristi oggi in Irlanda sono 10 persone, qualche cosa di più, ma insomma sono una realtà minima. Questa realtà minima può di nuovo tornare a bruciare le polveri.
C'è un commento divertente: io cercavo di andare a vendere panini al Lampredotto alla rievocazione di Grassina quando mi dissero che Venerdì Santo non si mangia la carne. E quando è Venerdì Santo sono troppo ateo. Sì, una volta era molto sentita questa storia di non mangiare la carne.
Una volta c'era soprattutto la vigilia, no? La vigilia è il fatto che non mangiavi, andavi a digiuno. Il Ramadan lo fanno per 40 giorni, questi ragazzi arabi. Per 40 giorni io li vedo, sono distrutti, non mangiano dalla mattina alla sera, non bevono dalla mattina alla sera, arrivano la sera distrutti e poi si abbuffano.
Ingredienti tutti esasperati in trono di spade, concentrazione diventa spettacolarizzazione.
A me sembra, forse mi sbaglio, io non sono un grande seguace, quindi non approfondisco granché, mi sembra che ci sia la riabilitazione dei cattivi nel trono di spade. Diciamo, non è un'idea nuova, per carità, però i cattivi...
L'umanizzazione del cattivo.
Sono abbastanza simpatici, insomma, non è che i
non
buoni
è una novità,
poi siano
questi...
No.
Non è una novità.
Non è una novità.
Il cattivo
però,
simpatico, che quando l'ammazzano tutto il cinema fa no, mai successo.
Qual è il film secondo te, perché pensavi a questo, il primo, diciamo, della nobilitazione dei cattivi? Secondo me è Pulp Fiction.
Sì, sì, sì.
Con il personaggio del nero col cerotto dietro sulla nuca. Non lo so, però... Il Padrino, no? Insomma, ci sono tante.
C'è uno fortissimo, non mi ricordo il titolo, quello. Mannaggia. Che il primo film che sono apparsi insieme Robert De Niro e Al Pacino, girato a Los Angeles, di una banda di ladri tremendi che proprio, ai quali fra l'altro poi si ispirarono alcuni fatti di cronaca reali. E il cattivo è Robert De Niro e Al Pacino alla fine lo ammazza e lì
Heat, proprio... calore? Heat,
sì, bravo, bravo professore, lei è preparato anche sul cinema hollywoodiano. In Heat, e quando io lo vidi in prima al cinema a Los Angeles, quando viene ucciso Robert De Niro c'è proprio diciamo la disapprovazione del pubblico, perché il cattivo di Heat era rimasto particolarmente simpatico.
E poi c'è quel, come dire, quel adorabile figlio di puttana.
Guardate, professore, guardi come ci seguono. Il titolo del film è arrivato quasi in contemporanea a quando l'ha detto lei.
Vabbè, ascoltami, per tornare a bomba, non usiamo questo termine, sulla Libia è un casino. Sulla Libia è un casino. Sarà difficilissimo uscirne. E si torna sempre lì, cioè o tu intervieni con i boots on the ground, no? Oppure
ma boots on the ground in questo momento, dal punto di vista politico, se le possono permettere in pochi, nemmeno Trump credo si possa permettere di mettere boots on the ground.
Ma soprattutto si è dimostrato nella storia che è controproducente, non soltanto inutile, ma controproducente. Cioè tutti i boots on the ground, cioè gli stivali, gli scarponi militari sul terreno, Iraq, Afghanistan, hai una lunga sequenza di fallimenti. Di fallimenti in cui quello che tu avresti perseguito come obiettivo, e cioè la convivenza pacifica di gente diversa fra di loro, non l'hai ottenuto. Perché? Perché hai una supponenza occidentale e pensi che le tue forme politiche siano le migliori e siano quelle quindi che devono essere replicate all'infinito su tutto il pianeta. Ti dimentichi che c'è forse una maggioranza, ma comunque una cospicuissima minoranza di persone che non ha mai conosciuto né lo Stato né la democrazia in tutto l'intero arco della loro esistenza. Le popolazioni musulmane di lingua araba fanno parte di questo settore della storia, ma ce ne sono anche tante altre, eh? C'è questo storico anarchico che si chiama James Scott che parla di Zomia. Zomia è un nome immaginario che ha dato lui a tutta un'area di mezzaluna, diciamo, che parte dalla Mesopotamia e arriva fino al Tibet. In tutta questa fascia che comprende quindi l'Afghanistan, il Pakistan, eccetera, l'idea di Stato è un'idea molto recente, importata e artificiale rispetto alla storia millenaria precedente. Quindi se tu parti da questo, dici che cosa si fa però allora? Li lasci a scannarsi fra di loro, le popolazioni civili ostaggio di questi tagliagole?
Secondo lei ci sono veramente 1 milione di persone pronte a venire ad attraversare il Mediterraneo?
No, questo l'hanno detto anche i nostri servizi di intelligence, non so quanto ci si possa fidare, però sicuramente, come ho detto prima, Serraj è uno di questi pseudo furbi arabi che dicano sempre 3 o 4 verità insieme, e questo l'ha detto lui. Certamente però quella gente, quando pensa alla Siria, tu hai avuto 4 milioni, siamo un quarto della popolazione totale di profughi. Perché cosa fai se questa situazione si protrae nel tempo? 1 anno, 2 anni. Te non vivi, non mandi figlioli a scuola, sì, non puoi fare la tua attività economica, non campi, che devi fare? A quel punto paghi anche 1.000 euro all'organizzazione criminale, ma perché è l'unica possibilità che ti rimane per avere una vita decente. Allora, qui ritorna il tragico dilemma di prima. Cosa fai? Boots on the ground? Vai te a intervenire? O lasci la situazione così? È complicato. Io nel mio passato, nella mia memoria di comunista internazionalista, dico, ma andiamo lì, cioè andiamo a salvarli, facciamo, non possiamo non fare qualcosa. Cosa sia questo qualcosa?
C'è una storia di disastri però, Vietnam, Afghanistan.
Figurati, l'ho detto io per primo, cioè tutti i nostri boots on the ground sono stati controproducenti, nemmeno inutili, controproducenti. E allora però che fai? Li lasci, li abbandoni al loro destino? Io non conosco la domanda, la risposta.
Però,
conosco la domanda, ma non la risposta.
Da lei ci aspetteremo una risposta. Cioè, le domande ce le abbiamo tutti noi normali, persone comuni. Lei, professore, dovrebbe darci una,
guarda,
una risposta.
Ti metto una tassa ogni volta che dice questa parola, professore. No, non lo so. Io ho creduto anche agli interventi umanitari condotti sotto l'egida dell'ONU, alle operazioni di peacekeeping, peace enforcing, alla right to protect. Queste sono tutte parole d'ordine adottate dalle Nazioni Unite, quindi che dovrebbero essere, diciamo, la punta avanzata della nostra elaborazione in materia. Probabilmente questo è il percorso in fondo al quale forse c'è una risposta.
È cioè, un esercito europeo, perché insomma l'Africa confina con l'Europa, cioè lontanissimo in questo momento.
La politica della sinistra è una politica internazionalista, dove internazionalismo significa prendere la dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, che è la carta, lo statuto delle Nazioni Unite, e su quella base stabilire in sede politica come si fa a riportare la pace. Questo significa che tu hai come fronte e obiettivo della tua iniziativa la collaborazione tra i governi. la collaborazione tra gli stati, a maggior ragione tra gli stati che sono diversi da te per storia, cultura, eccetera, eccetera. Allora, se si mette tutto intorno al tavolo, se in rete tu puoi leggere la carta islamica dei diritti umani, esiste, l'hanno fatta credo nell'81, c'è una carta africana. Sono tutte molto simili tra loro, tranne che quella islamica inizia nel nome di Allah misericordioso, e va bene, questo lo concediamo, per loro la religione è molto più intrecciata alla politica, e va bene. Però poi gli obiettivi sono tutti simili, e c'è il rispetto della vita umana al centro, come in tutte le religioni, come tu ben sai. Poi ci sono... Allora, si riesce in una sede, tendenzialmente un governo mondiale che è rappresentativo di tutte queste differenze, a comporre? Alcune cose sono riuscite. Quando nella prima guerra del Golfo, le Nazioni Unite, 1991, la Russia è in condizioni di non opporre veti, quindi il Consiglio di Sicurezza approva, arriva Bush padre, rimanda Saddam Hussein via dal Kuwait e si ferma lì. Quello è stato un intervento delle Nazioni Unite, efficace, ha ripristinato una situazione, uno status quo ante, a costo di morti, perché poi le guerre sono sempre questo. Però rispetto alla tua domanda, certo un esercito europeo, spenderemo anche meno tra l'altro, noi abbiamo non so quante centinaia di generali, non fanno assolutamente niente in Italia, cioè un coordinamento, oltretutto la tecnologia oggi non ha più bisogno delle 100.000 baionette, cioè hai bisogno di professionisti, di eserciti, e questo lo devi fare in sede europea, ma è soltanto un passo per un esercito mondiale, che sono i caschi blu. Lì torna la politica al centro, no? Allora, chi c'è dietro? Tu sei partito da questo. Chi c'è dietro la guerra in Libia? Allora, Qatar da una parte, Arabia Saudita dall'altra. E quindi si ritorna sempre lì. Allora, quelli che devi mettere intorno al tavolo sono anche questi burattinai che stanno nascosti dietro. E sarebbe essenziale, perché se oggi tu riesci a mettere intorno a un tavolo Iran e Arabia Saudita, hai colto forse uno dei gangli vitali del conflitto, della questione. C'è un particolare che ci siamo molto dimenticati. Alla fine del 2013 l'Arabia Saudita fa un gesto, credo storicamente senza precedenti, rinuncia al proprio seggio nel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per protesta contro gli Stati Uniti. Perché lo fa? È un gesto senza precedenti. A rotazione i 5 membri permanenti sono quelli che vincono la seconda guerra mondiale più la Cina di Mao. Poi a 8 girano, no? Ruotano ogni tanto. L'Arabia Saudita rinuncia, io credo sia la prima volta, non sono sicuro di questo, ma insomma, che succede? Perché lo fa? Perché c'è stato l'11 settembre, erano tutti i sauditi gli attentatori. C'è stato lo shale gas, il fatto di poter estrarre energia da fonti diverse, alternative rispetto a Bedo. C'è stata l'apertura di una trattativa sul nucleare con l'Iran, l'Arabia Saudita si sente abbandonata dal suo alleato. Per protesta rinuncia al seggio, quindi è una protesta molto clamorosa. All'inizio 2014 cosa parte? Daesh, ISIS, con tutti i soldi dell'Arabia Saudita. Cioè, lì hai il problema, che è tipico invece della vecchia scuola tradizionalista delle grandi potenze, di rimettere attorno al tavolo e di rimettere dentro questo concerto diplomatico anche l'Iran e anche l'Arabia Saudita. Forse trovi anche un sentiero per risolvere la situazione in Libia.
Beh, speriamo che venga trovato questo sentiero, professore, la vedo durissima in questo momento. L'ultimo commento era sul film, su Heat, De Niro muore, non viene catturato, è tutto, c'è Radio Popolare, una buona giornata, grazie al professor Cozzini.
Buona Pasqua a tutti.
Buona Pasqua.
Popolare Network, le notizie delle 9:30.